Terà aveva 70 anni quando generò Abramo, Nahor e Aram. Questa è la discendenza di Terà. Terà generò Abram, Nahor e Aram. Aram generò Lot. Aram poi morì alla presenza di suo padre Terà nella sua terra natale, in Ur dei Caldei. Abram e Nahor presero moglie. La moglie di Abram si chiamava Sarai, la moglie di Nahor Milca, che era figlia di Aram, padre di Milca e padre di Isca. Sarai era sterile e non aveva figli. Poi Terà prese Abram, suo figlio, e Lot, figlio di Aram, figlio cioè di suo figlio, e Sarai, sua nora, moglie di Abram, suo figlio. E uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella terra di Canaan. Arrivarono fino a Carran e vi si stabilirono. La vita di Terà fu di 205 anni. Terà morì a Carran.
Allora questa è proprio la parte finale del testo di Genesi 1:11 che, come avevamo visto, ecco un po', sono i testi fondamentali, ecco, fondanti della storia della salvezza, non della storia civile, diciamo, ma della storia della salvezza. E la parte precedente è dal versetti, noi avevamo visto che la prima parte del capitolo 11 è occupata dal racconto della Torre di Babele. Poi abbiamo saltato nella lettura la parte centrale del capitolo, dove troviamo una lunga genealogia, l'ultima di cinque genealogie che si trovano in questi 11 capitoli, che descrive in qualche modo, se vogliamo, l'armonia della storia umana nello scorrere delle generazioni come realizzazione del progetto di Dio, realizzazione e sviluppo del progetto di Dio che era stato espresso nella benedizione che Dio aveva dato a Noè dopo il diluvio. Ecco, e in questi versetti, dal 10 al 25, si trovano i 72 popoli che erano conosciuti nell'antichità, in quel periodo, che tra l'altro, se ci pensiamo bene, vedete, quando Gesù invia i 72 a predicare, no? Non è un numero a caso. Significa che i discepoli di Gesù sono inviati a evangelizzare tutti i popoli. E saranno anche, mi sembra, anche i pesci, i pescati, insomma, c'è questo numero 72 ritorna svariate volte. Si riparte in questa genealogia dai tre figli di Noè, che vengono localizzati, diciamo, geograficamente nelle varie parti del mondo conosciuto allora. E dopo questo, dopo quindi il racconto della Torre di Babele, l'attenzione viene concentrata sui Semiti, no? Cioè sulla genealogia di Sem, uno dei tre figli di Noè, da cui discende poi Terach con i suoi tre figli, Abram, Nahor e Aran. E con Terach diciamo che si determina il passaggio dall'epopea delle origini, cioè dal racconto sulle origini alla storia dei patriarchi. È il passaggio in qualche modo da quei racconti mitici di cui si era parlato all'inizio dei nostri incontri, fino al passaggio verso le vicende invece, diciamo così, storiche, anche se uno storico a livello diverso rispetto a quello che intendiamo noi, fondato sui documenti. Questo è storico in quanto già parla della storia del popolo. Lì è la storia dell'umanità. Con Abramo inizia la storia del popolo di Dio. Allora, è interessante qui vedere come l'inizio della storia del popolo di Dio non è collocata in una regione remota, inospitale, ma è vista come una migrazione. Che sia stata volontaria o provocata, questo non importa, dopo vedremo qualcosa. Quindi possiamo dire che nel DNA del popolo ebraico e quindi della nostra fede c'è l'esperienza di essere in cammino. Poi, come vi ho già annunciato diverse volte, l'anno prossimo, se Dio vorrà, affronteremo tutta la figura di Abramo, perché è il tema che è stato scelto per la legge l'anno prossimo. Però già da oggi possiamo dire che questa partenza di Terach con Abramo e i suoi figli da Ur dei Caldei dice proprio questo, che il popolo ebraico è un popolo, e quindi poi anche tutti coloro che per la fede discenderanno da Abramo sono persone che non hanno radici in questo mondo. Abramo, quando parte chiamato da Dio, non è più nella sua patria, non è più nella sua terra. L'ha già persa, l'ha già lasciata la sua terra. Quindi, quando Abramo parte e decide di partire sulla chiamata di Dio, non ha più un posto dove tornare, perché quello da cui parte non è la sua patria. E la sua patria ormai non è più la sua patria, l'ha lasciata. E vedremo che importanza ha questo oggi. Allora ecco, Terach, e altro elemento importante, come abbiamo visto, Terach non arriva alla terra che lui aveva scelto come punto d'arrivo. Dice che partì per andare nella terra di Cana, ma arrivarono fino a Carran, che più o meno è a metà strada. Quindi questo viaggio, il suo viaggio, come se ci pensate, anche quello di Mosè. Anche Mosè non entrerà nella terra promessa. Sono tutti dei temi molto... Allora questo viaggio è però importante, perché è un viaggio che parte, ma sarà proseguito da suo figlio, Abramo. Quindi c'è anche qui una trasmissione, no? di una missione, quasi, no? Quindi ecco, anche per qui c'è il tema un po', ecco, questa della trasmissione, di un percorso, di un cammino iniziato, ma che in qualche modo lascia il testimone, no? a chi prosegue. Quindi questi i versetti che noi abbiamo letto invece sono proprio l'introduzione, se vogliamo, alla storia di Abramo, che sono sempre poco considerati. Ecco, di solito si parte da Genesi 12:1-4 con la chiamata di Abramo, no? Come se Abramo fosse lì come un fungo in qualche modo. Invece c'è un legame con ciò che precede e che è interessante, e noi adesso stasera lo vedremo un pochettino. Quindi la chiamata del Signore certo inaugura la storia dei patriarchi, ma Abramo è un uomo che già qui, già in questi versetti, si presenta la sua problematica, perché la sua problematica è che è un uomo che non ha un figlio e è un uomo che non ha una terra. E queste sono informazioni di importanza capitale, perché ci presentano proprio questo personaggio fondamentale per la storia della salvezza e per la nostra fede. Abramo, da questi versetti, è situato al centro di relazioni familiari dominate dalla presenza del padre. E facente parte di una famiglia segnata dalla morte. C'è la morte del figlio minore, che è morto dopo aver dato alla luce un figlio, dopo aver fatto generare un figlio, e questo vedremo quanto è importante. E è una famiglia segnata dalla morte in quanto la sposa, la moglie, è sterile, no? Quindi c'è un grembo morto. In questi versetti il nome di Terach, che è il padre, viene citato ben 7 volte, mentre vengono citati 6 volte ciascuno i nomi di Abram e di Aran, che è il terzo figlio che muore. Perché sottolineo questo? Perché, se voi vedete, non sono tutte necessarie questo ripetere questi nomi, no? Allora, perché si ripete? Non è che 6 e 7, ma se noi ripensiamo all'inizio, qui siamo alla conclusione di questi 11 capitoli, ma nel primo capitolo il numero 6 e il numero 7 avevano importanza particolare. Vi ricordate? La creazione che è articolata in 6 giorni, e il 7° giorno Dio si riposa, conclude la creazione riposandosi. E avevamo visto che quel riposarsi era un mettere termine, mettere un limite, mettere un freno, se vogliamo, alla potenza creatrice di Dio. Dio decide di non esercitare la sua potenza creatrice il 7° giorno, no? Terach invece non mette termine a questa, al suo potere di padre, diciamo così, non vive la sua paternità in modo sabbatico, come fa Dio, lasciando uno spazio di libertà alla creatura che lui ha, e alle creature che lui ha creato. In questo senso è interessante anche il significato di Abramo, il nome di Abramo, perché poi quando sarà trasformato in Abramo vorrà dire un'altra cosa, ma qui il nome Abram significa padre elevato. Forse questo vuol dire proprio qualcosa del padre di Abramo, cioè che il destino del figlio potrebbe essere quello di rendere grande suo padre. Il secondo figlio, Nacor, porta il nome del nonno, perché appunto il padre di Terach si chiamava Nacor, mentre il terzo figlio si chiama Aram. E anche qui c'è una, si insiste, il redattore, l'autore, il narratore insiste particolarmente su questo terzo figlio, e lo fa in maniera un po' particolare, perché c'è una, un legame nel testo. Si dice che è nato, ha generato un figlio e muore, tutto insieme. No, non che succedano tutte insieme, ma vengono dette tutte insieme queste cose, ovviamente. Quindi c'è un nesso di successione tra la nascita, il diventare padre e il morire. E c'è, questo lasciamo perdere, sarebbe interessante, perché c'è, il testo è costruito, perlomeno nell'ebraico, in un modo molto è circolare, no? Aram fece generare Lot e morì Aram, dice il testo ebraico. C'è proprio questo, quindi agli estremi la menzione del nome, poi dopo il verbo fece generare morire, e il termine centrale è Lot, è il figlio, è colui che viene generato. Quindi, perché sottolineo questo fatto del fece generare, no? Però vediamo come lo traducono, perché generò, vabbè, ovviamente, ma generò, ma in realtà in ebraico c'è un testo, un verbo che significa, una forma verbale che significa fece generare, anche perché appunto, perché natura vuole, a quei tempi la natura vuole, oggi non si sa, ma a quei tempi non c'era altro modo. Allora, Aram è soggetto di questo verbo fece generare, generò, se volete, va bene lo stesso, ma lo stesso verbo nella stessa forma è stato usato poco prima per Terach. Terach è il soggetto dello stesso verbo, dicendo Terach fece generare Aram. Quindi la stessa cosa la fa il padre e la stessa cosa la fa il figlio, e così il figlio a sua volta diventa padre. Quindi questi fatti si susseguono come se si volesse suggerire che per il fatto di generare, quindi di diventare da figlio, diventare padre, Aram entra in un rapporto particolare con il padre. Perché degli altri due, Abraham non può avere figli. Nacor, vedremo poi, sposa Milca, ma non si parla di figli. L'unico che genera è Aram in questo momento, e è quello che muore. Teniamo presente questo legame. Quindi c'è un legame tra questi due, il fatto di generare e il fatto di diventare padre e il fatto di morire. Forse questo vuol dire che in questa famiglia non c'è spazio per due padri. Quindi Terach in realtà esprime e esercita la paternità, è come un monopolio, non può essere messa in discussione, non può essere In fondo, se c'è, cioè, un padre è colui che esercita il potere sulla famiglia. Se ci sono due padri, ci può essere un conflitto, no? Probabilmente la morte di Aran non è neanche indifferente il fatto che si dica che avviene a Ur dei Caldei. E dice che era la terra della sua nascita. Quindi, altro elemento, no? Si dice insieme che generò, nacque, generò, morì, e anche si dice che nacque e morì nello stesso luogo. Il luogo della sua origine e anche il luogo della sua fine. Quindi questo povero Aran, in questo diventare padre, ha trovato l'origine della propria negazione invece della propria affermazione. Invece Terak, nella paternità, trova la fonte del suo potere. Altro elemento da sottolineare del testo è che dove è, che città è questa Ur dei Caldei? I Caldei sono i babilonesi. Allora, probabilmente questa città era una città che era nata nella tradizione dalla dispersione di Babele. Allora, Ur dei Caldei è una città che partecipa del progetto che c'era stato a Babilonia di costruire quella unità e uniformità tra gli uomini. E allora forse questo testo ci dice che quello che la Torre di Babele indicava a livello universale, no? Tutti gli uomini che si vogliono riunire, che vogliono avere una sola lingua per poter e fare una torre per arrivare a Dio, cioè il potere, ecco, quello che universalmente si era realizzato, si era cercato di realizzare a Babele, nel particolare si realizza in questa famiglia, nella famiglia di Terak. Terak realizza, diciamo, una famiglia che dove c'è un potere, una unità, ma ora dopo lo dirò meglio perché sto andando un po' a cerchi, vedete, per arrivare poi. Questa famiglia di Terak realizza la stessa logica della Torre di Babele. Anzi, no, Terak nella sua famiglia realizza la stessa logica della Torre di Babele. Alla morte di Aran, terzo figlio, segue il matrimonio dei due figli maggiori. Quindi il futuro della famiglia sembrerebbe assicurato. Ma ecco, si vede già subito invece che la morte continua a regnare su questa famiglia. Chi sposano questi due fratelli? Nacor sposa Milca, che è figlia di Aran, quindi sorella di Lot, la nipote. Allora vedete, anche in questo senso si rimane sempre nel giro della famiglia, no? È una famiglia in fondo che cerca di realizzarsi all'interno con una specie di diffusione sotto il potere di Terak. Invece Abramo, c'era un'altra figlia, aveva detto, no? Dice il testo, che Nacor, cioè che c'erano Milca e Isca. Abramo non sposa Isca, avrebbe potuto fare come fratello, no? Invece va a prendersi la moglie fuori da questa famiglia. Prende una donna di nome Sara, Sarai, che significa i miei principi. Ma questa Sarai è sterile, già si dice subito qui. Quindi c'è una nuova situazione di morte. E di fronte a questa situazione che si è creata in questa nella sua famiglia, Terak reagisce. Lui prende i suoi familiari segnati dalla morte, cioè la coppia sterile e Lot, l'orfano, che porta in sé il segno della morte del padre, e li porta altrove. Poi Terak prese Abram, suo figlio, e Lot, figlio di Aram, cioè figlio cioè di suo figlio, e Sarai, sua nuora, moglie di Abram, suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella terra di Canaan. Prende per uscire. Guardate, anche qui c'è un verbo dell'esodo. Quindi in fondo in questo partire c'è il seme di una liberazione da questa situazione di morte che stanno vivendo. Però vi vorrei far notare un'altra cosa, che qui c'è, in questa frase che io vi ho riletto adesso, il versetto, questi numerini ci hanno messo, 31, c'è una ripetizione ridondante di legami, di indicazione di legami di parentela e di suffissi possessivi. Sono ben 7 sostantivi e 7 pronomi di possessivi che indicano Abramo, Lot e Sarai. Abramo, Terak prese Abramo, suo figlio, Lot, figlio di Aran, figlio di suo figlio, e Sarai, sua nuora, moglie di Aran, suo figlio. A cosa servono queste ripetizioni? Non certo a informarci, perché ce l'ha già detto prima, le relazioni che c'erano tra queste persone, no? Poteva semplicemente dire prese Abram, Lot e Sarai, voglio dire, dal punto di vista si sarebbe capito tutto, no? Forse servono per sottolineare i rapporti di stretta dipendenza di queste persone, tutti i rapporti che dipendono da Terak. Lui li prende tutti, Terak li prese, ancora una volta è lui che esercita un potere. E sono tutti i personaggi colpiti dalla morte. Lot nel padre, Sarai e Abram nella sterilità. Una frase del genere ovviamente riflette l'universo familiare di queste persone, che è appunto dipendente, cioè sono tutti legati, figlio, nipote, nuora, su tutti Terak esercita il suo dominio. In questo modo lui li priva della facoltà di essere soggetti, loro sono tutti solo in relazione con Terak, no? suo figlio, suo figlio di suo figlio, sua nuora, no? Non lascia spazio, no? Alla loro vita, alla loro iniziativa, alla loro responsabilità, se vogliamo. Loro sembrano quasi essere cosa sua. Terach quindi è un uomo che non vive la propria paternità in conformità a ciò che aveva espresso Dio nel capitolo 2 della creazione. Non permette che i suoi lascino il padre e la madre per vivere la propria vita, la propria relazione. Lui rimane sempre la parte principale, di tutta la dinamica di questa famiglia. E quando Terach porta i suoi lontano da Ur, dal legame con Babilonia, ha un progetto. Il suo progetto è per andare nella terra di Canaan. Cioè verso la terra del nipote di Noè. Terzo figlio era Cam di Noè, da cui vengono fuori, erano nati i Cananei, e quindi la terra di Canaan. Però vi ricordate che Cam era il figlio che aveva visto la nudità di suo figlio, e Noè aveva maledetto il figlio di Cam. Allora, in queste due famiglie, quella di Noè e quella di Terach, vedete, quando c'è qualcosa che non va nella relazione, ciò chi ci rimette, se vogliamo, è la generazione seguente. Tra Cam e Noè ci rimette il nipote, e così tra Terach e Aran ci rimette Lot, che rimane orfano. Quindi Terach porta la sua famiglia verso il paese dei discendenti del figlio maledetto di Noè. Però in modo inatteso il viaggio si interrompe. Arrivarono fino a Carran e vi si stabilirono. È più o meno, come dicevo, la metà della strada. E anche qui, guardate, cioè, noi non ci se ne rende conto tanto, perché leggendo l'ebraico, però Carran ha dentro di sé la radice di Aran, che era il nome del figlio morto. Allora Terach e i suoi si fermano in un luogo il cui nome ricorda il figlio scomparso. Allora questo potrebbe suggerire che non hanno veramente lasciato il loro punto di partenza, l'hanno lasciato fisicamente, ma la morte continua a seguirli. L'ombra, se vogliamo, di quel fratello, di quel figlio morto, di quel padre morto, continua a seguirli. C'è ancora un seme di morte, un veleno di morte in questa famiglia. E perché questo sia superato, questo, ci sia qualcosa di nuovo, allora vedete diventa necessario l'intervento di qualcuno che separa da quel passato per permettere alla vita di svilupparsi in pienezza. E questo sarà il Signore che all'inizio del capitolo 12 chiama Abramo ad andarsene, a lasciare non tanto, sì certo, fisicamente quella terra, ma a lasciare quella discendenza, a lasciare quella radice che lo lega sempre, lo tiene sempre ancorato a un seme di morte. Si potrebbe anche, ora se no diventa tedioso, ma si potrebbe anche fare anche un discorso sulla morte di Terach. Perché quando Terach arriva a Carran, vive ancora una sessantina d'anni, e poi muore. E poi non ritorna più. Allora la scomparsa definitiva di Terach dice proprio che Abramo, con la sua partenza, rompe con questo legame anche di deresponsabilizzazione, se volete. In fondo Abramo, finché non se ne va, rimane sempre figlio. Rimane sempre figlio, anche se c'ha una moglie, anche se poi dopo dirà che c'ha tanti servi, tanti greggi, ma rimane sempre un figlio. Così, ecco, la partenza di Abramo fa parte di un mondo nuovo, di una vita nuova. Abramo è invitato a staccarsi dal padre per poter rispondere alla chiamata di Dio. Come ognuno di noi. Questa famiglia, in fondo, ci dice cosa non deve essere mai una famiglia. Una famiglia non deve essere, deve essere un luogo, ora voi siete, non sono io certo che vi posso insegnare, ma una famiglia non deve essere un luogo di possesso, dove c'è qualcuno che è l'oggetto di dominio di un altro. Non deve essere un luogo dove non si forma alla responsabilità, e non, perché questo, ecco, può essere, può impedire, ecco, la capacità di ascoltare la chiamata di Dio. La chiamata di Dio genera una vita nuova, genera, e tutti, no? La vocazione, oggi si parla, io sono stata a questo convegno di Abate Badesse, si è parlato del sinodo che verrà fatto sui giovani, che ha come titolo, il segretario, uno dei, che è venuto, un gesuita della segreteria del sinodo, ha detto che in fondo è un titolo sbagliato, ecco, beh, detto bene, si parte bene, no? Giovani, fede e vocazione. Poi casomai vi posso dire anche per chi ha detto che è sbagliato, però ecco, questo ognuno di noi è chiamato, sarà chiamato, lo vedremo l'anno prossimo, è chiamato, e lo vedremo, a ascoltare la voce di Dio che gli dà, che lo, gli indica il cammino. Questo però chiede un sapersi staccare dal passato. sapersi staccare da ciò che appunto non ci fa essere soggetti, ecco, protagonisti dell'avventura che il Signore ci chiama a compiere. Allora, credo che un po' questo ci dà, questi versetti ci aiutano in questo senso. Ecco. Ci sarebbero tanti elementi da sottolineare ancora, ma mi fermo qui. Soprattutto è importante questo, ecco, vedere come la chiamata che verrà... Ah no, non ce l'ho, sono abituata con la Bibbia. La chiamata di Abramo ha una motivazione, cioè dove si pensa che com'è che Dio ha chiamato Abramo, no? Cioè, Abramo era un, c'era una storia già, ecco, nella sua famiglia, c'era un percorso, c'era già aver lasciato, che però era un aver lasciato che per qualcuno era aver lasciato e per qualcuno invece era portarsi dietro. Il padre in fondo si porta dietro, Terach, il legame con la morte, che significava Ur dei Caldei. Allora ecco, questa famiglia è una famiglia segnata dalla morte, ma nella quale Dio interviene in maniera potente e genera poi la vita non solo per queste persone, ma per tutte le nazioni della terra, dirà Dio. In te saranno benedette tutte le nazioni della terra.